Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
We lived our little drama. We kissed in a field of white, and stars fell on Alabama last night. I can't forget the glamour. Your eyes held a tender light. Stars fell on Alabama last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly, a fairy land where no one else could enter, and in the center just you and me. My heart beat like a hammer. My arms wound around you tight. And stars fell on Alabama last night.
Tender light,
and stars fell on Alabama last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly, a fairy land where no one else could enter, and in the center, just you and me, dear. My heart beat like a hammer, my arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night.
Cari, cari, cari amici, ben trovati anche in questo sabato di una estate veramente strana con un meteo che spesso assomiglia a quello dei tropici. Oggi è il 2 agosto, questa è Non ci credo, un saluto affettuoso da Mario. Abbiamo cominciato con un brano jazz e una voce straordinaria, quella di Billie Holiday, di cui è appena passato il 55esimo anniversario della morte. Probabilmente la prima e probabilmente la più grande stella del firmamento blues e jazz della prima parte del secolo scorso. Abbiamo ascoltato Stars Fell on Alabama, le stelle sono cadute in Alabama, che è un vecchio brano di Fred Perkins del 1934 che si riferisce ad una straordinaria pioggia di meteoriti avvenuta appunto in Alabama nel 1833 ed è stata ricordata dalla stampa e dalle pubblicazioni varie come la notte in cui caddero le stelle. Ad ogni modo non è di questo che parleremo oggi qui a Non ci credo. Oggi parleremo diffusamente di risparmio energetico e di efficienza seguendo un documento pubblicato qualche giorno fa nel sito del Ministero per lo Sviluppo Economico e realizzato da Enea. Nella seconda parte della trasmissione vorrei commentare due notizie di questi giorni, notizie che difficilmente vengono lette da chi apre un giornale perché tutti sono attratti da quelle più importanti che hanno a vedere con la politica e purtroppo con le guerre assurde di questi giorni, con i massacri di persone grandi, soprattutto piccole, che ci fanno veramente rabbrividire. Insomma, io credo che commentare notizie sull'ambiente sia chiudere un piccolo buco di informazione. Dunque, parlerò prima di una ricerca che arriva dagli Stati Uniti e che cerca di rispondere alla domanda: chi è davvero il migliore amico dell'uomo? Anticipo subito che la risposta non è il cane, ma se avete un po' di pazienza vi spiegherò tutto. La seconda notizia è invece nostrana e risiede in una iniziativa presa in Commissione Ambiente e Industria da parte di un senatore del Partito Democratico. Riguarda la plastica e le multe. Anche qui però un po' di pazienza e ci arriveremo. Come sempre, tra una chiacchierata e l'altra c'è della musica per spezzare la noia della mia voce narrante. Cerco sempre di scegliere brani bellissimi anche se poi i gusti miei e i vostri non necessariamente coincidono. Oggi, tuttavia, la scelta è legata al fatto che è iniziato l'ultimo tour dell'orchestra cubana Buena Vista Social Club, che si scioglierà alla fine di questa serie di concerti nel 2015. È una notizia molto triste per chi ha seguito le vicissitudini del gruppo e ricorda con nostalgia il grande Compay Segundo, ma anche le straordinarie doti canore di Omar Portuondo oppure di Ibrahim Ferrer, e per tutti quelli anche che amano la musica cubana. Quindi le pause musicali saranno dedicate al Buena Vista con alcuni brani tratti dai loro album. Detto questo, direi di cominciare senz'altro dalla prima questione. Come forse ricorderete, in queste ultime puntate di Non ci credo, ho cercato di scoprire cosa sta avvenendo nel nostro paese dal punto di vista ambientale. Ho inseguito il ministro Galletti nelle sue dichiarazioni, commentandovi le proposte italiane per il semestre di presidenza europea. Ma le dichiarazioni e le parole non servono a migliorare niente se ad esse poi non seguono dei fatti concreti. Cerchiamo allora di spulciare tra i documenti più recenti per controllare come siamo messi nei settori importanti per la sostenibilità ambientale e un pochino anche per l'economia della nazione. Il fatto che, come vedrete, ci siano buone notizie, naturalmente non significa che tutto vada bene, ci mancherebbe altro. Sono semplicemente segnali che qualcosa sta cambiando, poi quanto tempo e quali risorse serviranno per farlo è tutto un altro discorso. La questione è una di quelle che rappresenta uno dei nodi centrali della green economy e in generale di tutte le politiche che puntano su una sostenibilità ambientale accettabile. Parliamo infatti di efficienza energetica. Vorrei spiegare molto velocemente di cosa si tratta. Quando noi parliamo di efficienza, finiamo dritti nel campo della fisica e dell'ingegneria. Ogni cosa che produciamo, dall'accensione di una lampadina alla realizzazione di un sottomarino, ha bisogno di energia. Questa può essere diversa e può essere fornita in modi completamente differenti. Può essere quella di una batteria che, mano a mano, si consuma fino a che la nostra torcia elettrica non riesce più a fare luce. Oppure può essere quella di un uomo che pedala su una bicicletta facendo girare la dinamo e accendendo la luce del fanale. Quando quell'uomo non ce la farà più, o come siamo abituati a dire, quando non avrà più energia da spendere, il processo si fermerà. Insomma, per ottenere un risultato qualunque abbiamo bisogno di energia in ingresso. Ma questo non è sufficiente. Serve anche un processo che la trasformi nel risultato che noi vogliamo ottenere. È il caso della bicicletta e dei suoi ingranaggi, oppure delle reazioni chimiche che avvengono dentro la batteria che accende la torcia elettrica. È anche il caso della combustione di gasolio che porta tepore nelle nostre abitazioni o del circuito frigorifero che consente al condizionatore di abbassare la temperatura e così via. Abbiamo dunque una spesa energetica in ingresso e un risultato in uscita. A volte si tratta di una pura e semplice trasformazione di energia da una forma ad un'altra. È quello che avviene nel motore a scoppio dove usiamo del combustibile, per esempio la benzina, per ottenere energia termica che alla fine si trasforma in energia di movimento, chiamata anche energia cinetica. La domanda che di fronte ad ogni processo ci dobbiamo fare è sempre la stessa. Quanto ci costa? In altri termini, quanta energia devo immettere nel sistema per ottenere quella che mi serve in uscita? Rimanendo nel campo dei motori a scoppio, si resta piuttosto delusi perché delle 100 unità immesse, appena 25 vengono utilizzate per il movimento, mentre 75 vanno perse per vari motivi. Noi siamo abituati a dire che il rendimento o l'efficienza di questo processo, del motore a scoppio, è di 0,25 o, se preferite, del 25%, che è la stessa cosa. Ovviamente non è che gli uomini siano degli imbecilli e non riescano ad ottenere un motore a scoppio che abbia un rendimento, che so, dell'80%. Ci sono delle leggi naturali, come per esempio il famoso secondo principio della termodinamica, contro le quali non si possono né firmare appelli né promuovere delle class action. La natura è così, punto e basta. Torniamo però al discorso più generale sull'efficienza, perché non sempre da energia si ottiene energia. A volte le trasformazioni, come ho detto prima, portano ad ottenere, aperte virgolette, rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, chiuse le virgolette. Questa frase, messa tra virgolette, compare nella definizione ufficiale della legge italiana di efficienza energetica ed è contenuta, per i più curiosi, nel decreto legislativo numero 115 del 2008. Dal momento che la maggior parte dell'energia viene prodotta attraverso fonti fossili, è chiaro che meno se ne consuma e meno si spende per acquistare i combustibili all'estero. Non solo, ma meno se ne usa e meno gas serra verranno prodotti. Ancora una volta vediamo come la riduzione dell'inquinamento serve non solo a vivere meglio dal punto di vista della salute, ma anche da quello del portafoglio. E per usare meno energia è necessario o rinunciare a quei servizi, merci, prestazioni di cui parla la legge, oppure siamo costretti ad inventare dei processi che abbiano un rendimento maggiore e che quindi funzionino meglio. Come detto, questa è una delle battaglie più importanti che la green economy ha messo sul tappeto. A dire il vero, non lei sola, perché questo è un punto di convergenza di tutte le altre proposte ambientaliste, dalla blue economy alla decrescita.
Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó milongo, esa negra linda, linda que me echó milongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, 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 esa negra linda, re linda, que me echó milongo y milongo, esa negra linda, re linda, que me echó milongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda, re linda, que me echó milongo y pirongo, esa negra linda, re linda, que me echó milongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la Timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
La negra Tomasa, che quando se va de casa, che triste me pongo. La voce straordinaria di Compay Segundo in questa canzone d'amore del mitico Rosendo Ruiz Sarto prima e grande, grandissimo musicista e compositore poi, che in 98 anni di vita ha influenzato moltissimo la musica di Cuba. Torniamo però al nostro discorso sull'efficienza energetica. In questi giorni è uscito un nuovo rapporto di analisi dei consumi e della razionalizzazione energetica in 16 economie mondiali, tra cui anche l'Italia. Il lavoro è stato condotto dalla ACEEE, cioè l'American Council for Energy Efficiency Economy, che è un'organizzazione non profit con sede a Washington DC. È stato pubblicato da noi il 18 luglio scorso, quindi è molto molto recente. Se non fa alcun stupore che in testa ci sia la Germania, esce un oh di meraviglia se si guarda al secondo gradino del podio, dove è collocata la nostra penisola. Seguono l'Unione Europea nel suo insieme, poi la Cina e la Francia. Ci si potrebbe chiedere perché solo 16 economie nel mondo, che fine hanno fatto tutte le altre? Evidentemente anche in questo caso si è trattato di un risparmio energetico e di tempo degli autori, scherzo ovviamente. Tutto sommato il quadro è piuttosto generale perché rappresenta bene quello che avviene sul nostro pianeta, dal momento che le situazioni che sono state prese in esame rappresentano l'81% del PIL mondiale e il 71% del consumo energetico complessivo. Sono stati definiti 31 parametri, a loro volta poi divisi in quattro gruppi, che che sono: il primo, le indicazioni energetiche nazionali, e poi il consumo dell'energia in questi settori, l'edilizia, i trasporti e l'industria. In fondo sono discorsi che anche noi abbiamo fatto altre volte qui a Non ci credo. Pensiamo ad esempio all'edilizia e alla classificazione delle abitazioni in base all'efficienza energetica. Chi sta cercando casa, come capita il sottoscritto in questo periodo, si accorge che la maggior parte delle abitazioni poste in affitto o in vendita hanno situazioni disastrose sotto questo profilo. È estremamente difficile trovare indicazioni energetiche migliori della classe F, la penultima nella scala dei valori. Il risparmio tra una casa di classe G e una di classe A, cioè delle migliori, è molto elevato e dipende ovviamente dai criteri e dai materiali di costruzione che sono stati utilizzati. Lo stesso avviene per i trasporti. Se ricordate, fino a qualche anno fa le pubblicità delle automobili puntavano tutte sulla potenza dei motori, come se più cavalli disponibili significasse poi anche più vendite sul mercato e quindi un maggiore incasso. Da alcuni anni, credo complice anche la crisi, ma anche una nuova coscienza ambientalista tra i consumatori, le pubblicità sono cambiate e tra le caratteristiche del veicolo non manca mai la segnalazione di un basso consumo e della sostenibilità ambientale dell'auto. Va anche segnalato che un numero molto grande e continuamente in crescita di aziende, soprattutto medie e piccole, hanno cominciato a rivedere i loro processi di produzione introducendo sistemi di razionalizzazione energetica oppure sistemi basati su energie rinnovabili. Insomma, il mondo dell'energia è in marcia e sicuramente non potrà tornare indietro. Certo, le situazioni sono diverse da paese a paese. Così, ad esempio, la patria della tecnologia, gli Stati Uniti, hanno una classifica molto deludente, essendo tredicesimi sui 16 del lavoro di ACEEE. Per la cronaca, agli ultimi posti ci sono la Russia, il Brasile e il Messico. Il direttore esecutivo di ACEEE, si chiama Steven Nadal, ha commentato così, aperte virgolette: la Germania è il primo esempio di una nazione che ha fatto dell'efficienza energetica una priorità assoluta. Gli Stati Uniti, invece, a lungo considerati leader mondiali innovativi e competitivi, stanno progredendo molto lentamente, mentre paesi come l'Italia e la Cina hanno compiuto un balzo in avanti, chiuse le virgolette. Ora, il fatto di essere al secondo posto non significa che non ci sia la necessità di migliorare ulteriormente. Dei quattro settori, quelli messi meglio sono le indicazioni energetiche nazionali e i trasporti. Quello invece su cui occorre lavorare di più, come ho accennato prima, è il settore edilizio, che appare ancora piuttosto indietro. Il documento entra anche nei dettagli, mostrando che il maggior consumo si ha negli edifici commerciali, con valori più elevati di qualsiasi altra situazione, mentre il consumo negli edifici residenziali è più o meno conforme ai valori medi europei. Quasi contemporaneamente a questo lavoro internazionale, anche in Italia accadeva qualcosa di importante da questo punto di vista, ma di questo parleremo tra pochissimo. Come vi sarete accorti, seguendo non solo questa, ma anche questa trasmissione, le notizie a volte si contraddicono, escono a distanza di una settimana informazioni che sono in contrasto tra di loro. Così il 23 luglio leggiamo sul sito rinnovabili.it un articolo dal titolo «Efficienza energetica, l'Unione Europea mancherà l'obiettivo 2020». Ma come? Abbiamo appena visto che stiamo andando bene. Com'è questa storia? Ebbene, la storia è che un conto è fare un confronto tra stati diversi, altro è stabilire se si riuscirà a risparmiare abbastanza secondo i piani prestabiliti. Io ho raccontato ormai fino alla nausea degli obiettivi europei. Uno di questi rientra nel pacchetto 20 più 20 più 20 e uno di quei numeri 20 rappresenta proprio l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Secondo la Commissione europea, gli sforzi che gli Stati membri stanno facendo porterà, se andrà bene, ad un'efficienza complessiva del 18, forse 19%. È strano perché in altri settori, come per esempio l'aumento dell'uso di energia rinnovabile, si sta andando veramente alla grande. Il fatto è che l'aumento dell'efficienza energetica non è vincolante, non è obbligatorio per i paesi e questo ha rallentato l'impegno dei paesi membri. E il problema non è tanto quell'1 o 2% che manca all'obiettivo, quanto il fatto che così si rischia di mancare clamorosamente gli obiettivi futuri, segnatamente quelli per il 2030, fissati nella famosa roadmap europea per il 2050. Tuttavia, scrive sempre Bruxelles, se ogni paese fa il bravo e si impegna a fondo, non tutto è perduto. In questi giorni si sta discutendo sui termini della nuova proposta. Il nuovo commissario dell'energia si troverà sulla scrivania la proposta di portare il nuovo target dell'efficienza per il 2030 al 40%. Ma le voci che arrivano dall'Unione Europea raccontano di forti opposizioni a questo valore, che si vorrebbe ridurre ad un ridicolo 27%. E soprattutto si vorrebbe mantenere opzionale, quindi non obbligatorio, il raggiungimento dell'obiettivo. Ovviamente dobbiamo aspettare la formazione della nuova commissione, vedere che cosa succederà. Ma quel che è certo è che ci sono oppositori già schierati, tra questi, guarda caso, la Gran Bretagna. Facciamo un altro po' di musica adesso. Quando a Compay Segundo chiesero come avesse composto la canzone che adesso ascolteremo, rispose così: «Io non l'ho composta, l'ho sognata. Sogno la mia musica. A volte mi sveglio con una melodia in testa, sento gli strumenti molto chiaramente, guardo dal balcone e non vedo nessuno, ma sento quella musica arrivare dalla strada, non so perché. Un giorno mi sono svegliato sentendo quelle quattro note, ho aggiunto un testo ispirato da un racconto per bambini della mia infanzia, si chiamava Juanica y Chan Chan, adesso è cantata in tutto il mondo». Compay Segundo, in compagnia del Buena Vista e del grande bluesman statunitense Ray Cooder in Chan Chan. Thank you.
llevo a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a Puerto, voy para Mayarín.
Il nostro paese è stato dato mandato ad Enea di provvedere ad un piano di azione per l'efficienza energetica. La sigla è PAEE, con l'aggiunta 2014, ed è stata appena pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico. È un documento di 141 pagine che trovate senza difficoltà in rete se siete curiosi di spulciare tutti i dati e le informazioni. Io cercherò di farne un breve riassunto per avere almeno un'idea di cosa si tratta. Il documento si sviluppa in varie sezioni che riguardano sia le strategie per raggiungere gli obiettivi previsti, che sono poi quelli in linea con le attese europee, che un'analisi dei risultati raggiunti fino ad oggi. I riferimenti precedenti sono quelli del PAEE 2011 e della cosiddetta SEN, cioè la Strategia Energetica Nazionale, approvata con decreto interministeriale nel marzo del 2013 e che rimane per ora il principale documento varato in questi anni in tema sia di risparmio energetico che di sostenibilità ambientale. Anche senza entrare nei dettagli tecnici, è chiaro che serve un intervento pesante, strutturale nei vari settori, perché quello che abbiamo sviluppato fino ad oggi non può più essere un'opzione ragionevole per il domani. Quello che uno Stato può fare è, da un lato, stabilire delle norme che riducano i consumi e favoriscano dunque una migliore efficienza, e dall'altro lato sostenere le nuove tecnologie per ridurre lo spreco attraverso sgravi fiscali o incentivazioni economiche. È abbastanza ovvio che una voce importante in questi calcoli spetti alle energie rinnovabili e a tutti quei processi che consentono di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili in generale e quelli più pericolosi come il carbone e il petrolio in particolare. Per questo si sottolinea ancora l'importanza di attuare in pieno il Green Public Procurement. Significa che almeno una parte degli acquisti sia di tipo non invasivo per ambiente e salute. Così ad esempio il decreto Ronchi del 1997 stabilisce che almeno il 40% della carta comprata sia riciclata, che il parco automezzi abbia una quota di veicoli elettrici e ibridi. La finanziaria del 2002 stabiliva poi che almeno il 20% dei pneumatici comprati fosse di quelli ricostruiti. Ovviamente tutto questo si riferisce alle amministrazioni pubbliche. Nel 2003 il decreto ministeriale numero 203 prevede che le regioni adottino norme affinché gli enti locali coprano il 30% del proprio fabbisogno di manufatti con materiali riciclati, e si potrebbe continuare ancora. Che poi questo si verifichi sul serio nel nostro paese è tutto un altro discorso. Il documento del 2014 insiste sulla necessità che queste norme vengano applicate, ma come sappiamo noi siamo il paese che fa le leggi ma non provvede poi ai controlli perché esse vengano davvero applicate. Il piano fissa gli obiettivi italiani entro il 2020. Si tratta di ridurre le emissioni di gas serra di 55 milioni di tonnellate all'anno, del risparmio di 8 miliardi di euro ogni anno per una minore importazione di combustibili fossili. I consumi dovrebbero calare entro il 2020 di circa un quarto, 25%, e questo senza modificare il tenore di vita o le capacità produttive, ma semplicemente ottimizzando processi e diventando più virtuosi, come vedremo meglio tra poco. Per raggiungere questi obiettivi, che sono poi in linea con le previsioni europee di ogni settore, dovrà fare la sua parte usando strumenti diversi e incidendo ovviamente in maniera differente. Dove si potrà, secondo Enea, avere risultati maggiori in termini assoluti, cioè di energia non spesa, è il settore dei trasporti, seguito da quello industriale e da quello dell'edilizia. Cominciamo con l'industria, che assorbe una fetta molto importante delle fonti primarie di energia. Lo strumento che viene richiamato con maggiore forza è quello dei certificati bianchi, meccanismo che permetterà di risparmiare entro il 2020 5,1 megatep, vale a dire 5,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Detto in termini molto semplici, anche se forse poco tecnici, i certificati bianchi sono dei premi che vengono assegnati ai soggetti che sono in grado di risparmiare determinate quantità di fonti primarie di energia. Ci sono poi alcuni distributori, per esempio quelli che forniscono gas o luce ad almeno 50.000 utenze, che sono obbligati a raggiungere gli obiettivi fissati dal governo per l'anno in corso e che quindi accedono poi automaticamente ai certificati bianchi. Dunque, è questo il meccanismo d'elezione per l'efficienza energetica nell'industria, che sarebbe come a dire fate i bravi che poi io vi do lo zuccherino. Edilizia. Ricordo che le prime conferenze che ho sentito su questo tema ci raccontavano di quello che avveniva in Germania verso la fine degli anni 80 e negli anni 90. Venivano costruite case passive, così le chiamavano, perché non avevano bisogno di riscaldamento o quasi e bastava pochissima energia per far funzionare tutto l'impianto domestico. Luce, acqua calda, regolazione della temperatura e quant'altro. Ricordo in particolare le relazioni del gruppo che faceva riferimento qui in Italia a Maurizio Pallante e dunque al movimento della decrescita felice. Si parlava già allora di differenze incredibili nei consumi, fino a 15 volte minori di una nostra casa normale. È stato allora che abbiamo imparato a classificare le abitazioni come frigoriferi, classe A, B, C e così via. Da noi soltanto l'Alto Adige stava dietro ai tedeschi, poi piano piano, molto piano piano devo dire, le norme sul risparmio e sull'efficienza energetica sono diventate legge anche da noi. Tuttavia, se avete modo, l'ho detto prima, come sto facendo io in questo momento, di cercare una nuova abitazione, vi imbattete in un mare di classe F e G, cioè le peggiori, segno evidente che siamo ancora lontani dagli obiettivi desiderati. Ma torniamo al documento del Ministero e di Enea. Nel settore dell'edilizia la strada indicata è proprio questa, e cioè di rafforzare gli standard energetici minimi sia nella costruzione di edifici nuovi che nella ristrutturazione dell'esistente. Il che significa impianti ad energia rinnovabile, strutture isolanti, tecnologie avanzate che portino il consumo domestico sempre più verso lo zero. A questo si affiancano altri strumenti già in uso, come le incentivazioni e le detrazioni fiscali, soprattutto nel caso di ristrutturazione. E poi un intervento più deciso sugli immobili della pubblica amministrazione, che servono anche da esempio positivo, trainante vorrei dire, per il resto della popolazione. In questo senso un importante passo è stato quello dell'introduzione dell'APE, l'attestato di prestazione energetica, che è obbligatorio ogni volta che si provvede ad un affitto o alla vendita di proprietà immobiliari. Anche le pubblicità sui giornali, nelle vetrine delle agenzie, devono recare l'indicazione della classe energetica di appartenenza. Che poi ci siano controlli su tutto questo è, ancora una volta, tutto un altro discorso. Come detto, ci vorrebbe un sacco di tempo per leggere tutte le pagine del documento di Enea, perché che elenca le normative vigenti, i meccanismi messi in atto per raggiungere i risultati prefissati. Ad esempio, si prevedono fondi per l'efficienza energetica, aperte virgolette, finalizzato a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalla pubblica amministrazione, le ESCO e le imprese a fronte di interventi di incremento dell'efficienza energetica su propri immobili, impianti e processi produttivi. È quello che si diceva prima, no? Di diventare come soggetto pubblico trainanti e di esempio rispetto a tutti gli altri. Una serie di misure riguarda poi gli edifici scolastici. Dal 2015 verranno stanziati 40 miliardi ogni anno, che oltre alle solite commissioni, per avere un quadro della situazione e poi monitorare quello che verrà eseguito. Ancora una volta sono impegni positivi e importanti. Speriamo anche che si intervenga sulla sicurezza degli edifici scolastici, che contravvengono le norme minime in circa la metà dei casi. C'è un ultimo punto a cui vorrei solo accennare, che riguarda gli edifici pubblici. L'articolo 5 della direttiva europea obbliga gli Stati membri dal 1 gennaio 2014 a riqualificare ogni anno il 3% della superficie utile coperta e climatizzata degli edifici di proprietà e occupati dalla pubblica amministrazione centrale dello Stato. La quota del 3% è calcolata sugli immobili con superficie utile totale superiore a 500 metri. Questa soglia verrà abbassata a partire dall'anno prossimo, dal 9 luglio del 2015, verrà dimezzata, quindi bisognerà intervenire anche sugli immobili con superficie totale di 250 metri quadrati. Entro lo scorso anno era obbligatorio provvedere a determinare le aree sulle quali bisogna intervenire. Il documento elenca in una tabella quelle di proprietà dei vari ministeri. In testa c'è il Ministero della Giustizia, seguito da quello degli Interni e delle Finanze. Complessivamente non è un'area di poco conto, si tratta di oltre 14 milioni di metri quadrati sui quali si dovrà intervenire. E voglio sottolineare che questi dati forniti dall'Enea sono dati molto molto recenti e quindi attuali. Bene, e adesso una delle canzoni più conosciute del Buenavista, De Camino alla Vereda, storie di amori e di tradimenti. Io te lo dico con questa canzone perché sono un uomo semplice: non abbandonare la strada grande e il camino per una stradina stretta, la vereda. Il Buenavista Social Club.
llegado la hora fatal.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la pena. Óigame, compay, no deje el camino por coger la pena. Óigame, compay, no deje el camino por coger la pena.
Huyanle, huyanle, huyanle al mayor.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la pena.
Pero ese señor está en el paso y no me deja pasar.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la pena.
Calamán, 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 que llevaré camino como llevaré manto a su madre mamá.
Buena vista Social Club De Camino alla Vereda. Il settore della mobilità, come già accennato, costituisce un punto molto dolente del risparmio energetico italiano. Questo è vero sia per la complessità del problema che per il fatto che la stragrande maggioranza delle merci viaggia proprio su gomma per essere trasferita dal luogo di produzione a quello di consumo. La scorsa puntata avevo sottolineato anche che si arriva a volte a degli assurdi, come nel caso delle acque in bottiglia. Capita spesso che quelle prodotte al nord vengano consumate al sud e viceversa, come se le loro proprietà cambiassero spostandosi su camion per centinaia di chilometri. E i viaggi non avvengono certo su mezzi che fanno del risparmio o dell'efficienza energetica un fiore all'occhiello. Il piano del governo sulla questione mobilità è piuttosto articolato. Si sente spesso dire basterebbe che tutte le auto fossero elettriche per risolvere la questione. È certamente vero, ma ci sono due elementi da considerare. Il primo, che in Italia la maggior parte dell'energia elettrica è prodotta ancora con fonti fossili e aumentare la richiesta non farà che aumentare la produzione di elettricità per questa strada. Se poi pensate alle folli intenzioni di qualche nostro capoccione di tornare a costruire centrali a carbone, avete un'idea di come stiano le cose. Il secondo elemento da considerare consiste nel fatto che le auto elettriche sono ancora piuttosto costose e poi non esiste ancora una rete abbastanza diffusa di ricarica. Questo impedisce la rapida diffusione di questi mezzi così adatti a ridurre l'inquinamento e l'effetto serra. Inoltre, come dicevo prima, gli impianti di ricarica dovrebbero fare affidamento sulle energie rinnovabili perché il cambio di stile di guida e di vita abbia un qualche senso compiuto. Il PAEE 2014, il documento dell'Enea, ricorda tuttavia che esiste un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Questo nome lunghissimo, no? Significa sostanzialmente che si sta lavorando per creare una rete di distributori di elettricità per le automobili. È previsto che in pochi anni, due al massimo, venga realizzata una rete di punti di ricarica nelle città, sia pubblici che privati, il rapporto è ogni uno pubblico ce ne saranno otto privati, e poi più a lungo termine, dai 3 ai 5 anni, è invece previsto un altro progetto, quello di realizzare una rete nelle aree extraurbane e nelle autostrade. Per questo sono stati stanziati dei soldi da parte del Ministero dei Trasporti, e precisamente 20 milioni per il 2013, 15 per il 2014 e per il 2000 e altri 15 per il 2015. Infine è stato promosso un bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici. La cifra stanziata in questo caso di 5 milioni è già stata assegnata agli enti locali per la realizzazione di strutture di ricarica che noi speriamo di vedere presto nelle nostre città, magari alimentate da pannelli fotovoltaici o da turbine eoliche. E poi c'è tutto il discorso attorno alle automobili che usano il biometano. Anche qui era così complicato da un punto di vista proprio burocratico costruire stazioni di rifornimento che le regole sono state completamente cambiate e semplificate. Anche in questo campo sono stati stanziati finanziamenti importanti per l'acquisto di veicoli aziendali e pubblici a basso impatto ambientale, soprattutto quelli a gas. 140 milioni per gli anni 2013 fino al 2015, poi per la legge di stabilità un po' ridotti da 150 a 120. Ci sono limiti europei e nazionali previsti nella produzione delle automobili per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica. Le case automobilistiche devono adeguarsi e questo ridurrà anche il consumo di energia e quindi di fonti primarie da comprare per quanto riguarda l'Italia all'estero. Ma nell'ambito della mobilità i progetti che vengono richiamati dal PAEE sono davvero parecchi. Per i più curiosi che vogliono andarseli a leggere, dico che si trovano nel documento da pagina 91 in poi. Si tratta dell'aumento del parco elettrico per le città che hanno adottato il car sharing, finanziamento di circa 500 milioni di euro per lo studio, la ricerca e la realizzazione di nuove macchine elettriche. Poi la realizzazione della cosiddetta Green Wheel, la bicicletta elettrica ibrida innovativa. L'energia viene prodotta dalla pedalata e non sfruttata per far andare il mezzo, quella non sfruttata per far andare il mezzo viene accumulata per essere usata successivamente. Il protocollo d'intesa è stato firmato con un'azienda importante italiana, la Ducati Energia. Anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, parteciperà alla distribuzione dei primi 1000 esemplari nei vari comuni. Ecco, questi ed altri interventi permetteranno anche in un settore difficile come quello dei trasporti di risparmiare una buona quota di energia, circa 3,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. E poi c'è l'annoso problema del trasporto di merci, al quale ho già brevemente accennato prima. Cosa pensa di fare il governo in questo senso? Il piano dell'Enea è chiarissimo al riguardo. L'intervento va fatto in ambito urbano e suburbano. Del resto è proprio nelle città che l'incidenza dell'inquinamento sulla salute dei cittadini è drammaticamente grande. Così si prevede entro il 2016 l'attivazione di 57 chilometri di metropolitane, 20 chilometri di tranvie e 20 di ferrovie regionali. Il costo complessivo è di 6 miliardi di euro. Entro il 2020 questi valori aumenteranno sia come lunghezza che come investimenti, si passerà a circa 17 miliardi di euro. È anche detto che va anche detto che la maggior parte dei finanziamenti finiranno nelle grandi città, a Roma, Milano, Napoli, Torino e non si sa perché a Brescia. E poi ci sono i PUM, che non sono degli spari. I PUM sono i piani urbani della mobilità, PUM appunto, che i comuni con più di 100.000 abitanti possono, se vogliono, adottare. Proprio la volontarietà ha di fatto portato a risultati molto scarsi. Tuttavia, quando l'Unione Europea ha adottato un piano simile, sono nati i PUMS. La S finale sta per sostenibile, quindi piani urbani della mobilità sostenibile. In questo caso ci sono più di 20 città che hanno adottato il piano o che stanno per farlo. Altri interventi finanziati dallo Stato con circa 500 milioni sono previsti per l'aumento del parco di autobus e di pullman. L'obiettivo è quello di rinnovare completamente il parco autobus in 5 anni. Questo parco autobus presenta un'età media di 12 anni e ovviamente anche in questo caso, essendo macchine più nuove e quindi con minore consumo, avremo una riduzione dell'energia spesa. Ovviamente questo non completa per niente il quadro, si tratta solo di qualche isolata riflessione su una visione estremamente complessa e vasta che l'Enea fa. Ripeto che il documento è leggibile in rete nel sito del Ministero dello Sviluppo, basta scrivere PAEE nella finestrina della ricerca. Però prima di chiudere c'è un ultimo argomento che vorrei affrontare, non di chiudere la trasmissione ma prima di cambiare il nostro discorso. Questo ragionamento si trova a pagina 42 del documento dell'Enea ed è intitolato così: Programmi di informazione e formazione dei consumatori. Perché è chiaro che se i cittadini sono all'oscuro di quello che possono fare per risparmiare energia e denaro, difficilmente le cose cambieranno. Google permette di verificare la frequenza con cui le varie voci vengono ricercate dagli utenti negli anni. Così si scopre che la voce detrazioni 55% ha avuto un picco impressionante nel 2009, dopodiché è sparito. Questo vuol dire che l'informazione in quel periodo è stata massima, ma poi non più. Il documento dell'Enea, nella sua appendice B, richiama tutte le iniziative per diffondere l'informazione e anche per educare all'efficienza e al risparmio. Sono moltissime e sono degne tutte di essere applaudite, proprio spellandosi le mani, anche se, come appare ovvio, è stato proprio l'incentivo economico a dare la spinta maggiore di tutte. In realtà c'è una responsabilità grande anche da parte della popolazione, gran parte della quale letteralmente se ne frega, non di questo problema in particolare, ma in generale di quello che riguarda la vita collettiva. L'aumento dell'effetto serra, la pericolosità della situazione climatica, è qualche cosa di molto lontano dai pensieri di molte persone, qualcosa che va bene per farci un film, che però resta un film e quindi una situazione fantastica e decisamente non reale. Io veramente vorrei, lo vorrei di cuore, che costoro avessero ragione. Chiudo estrapolando al fondo delle 141 pagine del documento Enea un dato che interessa i padovani, soprattutto quelli che seguono questa trasmissione, soprattutto quelli che si sono battuti per far chiudere l'inceneritore che guarda il Piovego dal lungargine San Lazzaro. Forse qualcuno sa che esiste un finanziamento chiamato FESR, significa Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che dovrebbe servire a riequilibrare le differenze di sviluppo tra regione e regione. Bene, per il Veneto ci sono tre progetti citati nel PAE. Il primo riguarda Padova. Io ve lo leggo così come è scritto. Virgolette. Progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di trigenerazione e relativa rete di teleriscaldamento di quartiere con sfruttamento dell'energia termica prodotta da termovalorizzatore di Padova. Chiuse le virgolette. Dall'Europa arriva 1.148.361 euro, dall'Italia poco più di 1.200.000 e dalla Regione un po' meno di 150.000 euro, per un totale di 2 milioni e mezzo di euro. Ora, al di là del solito imbroglio sui termini, termovalorizzatore, io non sono per niente contrario agli impianti di teleriscaldamento, anzi, penso che siano utili per ridurre polveri sottili, ma se li alimentiamo coi rifiuti, gran parte dei quali sono materiali plastici, si capisce bene che con lo sviluppo sostenibile hanno ben poco a che fare.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. La cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué le pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá. Thank you.
muchacho.
Il quarto de Tula, e qui ci sono dentro veramente tutti, Ferrer, Gonzalez, Segundo, Portuondo, ci sono tutti i grandi, grandi, grandi cantanti della nostra orchestra, il Buena Vista Social Club. Cambiamo completamente argomento. Io sono sicuro che se vi chiedessi chi sono i migliori amici dell'uomo, non avreste dubbi nel rispondere che sono i nostri animali domestici, il cane prima di tutti, come del resto recita una di quelle perle di saggezza popolare, così chiamate, non si sa bene perché. Bene, non è vero. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha finanziato una ricerca diretta da due importanti scienziati nel settore, Dave Novak e Eric Greenfield, i quali hanno dimostrato scientificamente che i migliori amici dell'uomo sono gli alberi. Ora, appena avrete finito con il vostro oh di sorpresa, vi racconto la vicenda. Facciamo il punto della situazione. Noi siamo vivi per una strana combinazione di casi che qualcuno fa risalire a scelte divine, altri ad un'evoluzione spesso molto casuale che in molti, ma proprio molti milioni di anni, è arrivata ad assestare le cose in una maniera fantastica. Sappiamo bene come sono andate le cose molto prima che la nostra specie e anche i nostri antenati primati spuntasse su questo pianeta. Grazie alla comparsa, non so trovare un altro termine che sia abbastanza equilibrato, dicevo, grazie alla comparsa della fotosintesi, alcuni elementi viventi, prima le alghe, poi altri organismi vegetali, hanno immesso in un'atmosfera che non ne aveva affatto, hanno cominciato ad immettere dell'ossigeno. Piano piano, grazie a meravigliose combinazioni chimiche, questo gas ha prodotto da un lato condizioni di sufficiente protezione dai raggi ultravioletti, grazie alla formazione dell'ozono in quota, e dall'altro un ambiente adatto a far sì che alcuni animali cominciassero ad uscire dall'acqua di mari ed oceani e ad affermarsi sulla terraferma. Questi vivevano, e quelli rimasti vivono ancora, respirando l'ossigeno che serve a produrre energia dai cibi assunti. Il prodotto di scarto è l'anidride carbonica, il cui ruolo fondamentale è ancora una volta duplice. Da un lato serve a nutrire le piante che hanno un ciclo esattamente opposto al nostro e dall'altro a generare quell'effetto serra che mantiene una temperatura decente per la vita sul pianeta. Dunque la presenza delle piante è fondamentale per sostenere la vita sul pianeta. Senza di esse noi consumeremmo tutto l'ossigeno trasformandolo in CO2 con la quale riempiremo di nuovo tutta l'atmosfera rendendola un ambiente che non permette la vita di noi poveri respiratori. Lo so che è una sintesi veloce e nemmeno troppo precisa, ma è quella che il poco tempo dedicato a questo intervento consente. Quindi perdonatemi se ho agito come un bignami e prendete quello che di buono ho saputo offrirvi. Circa 200.000 anni fa l'evoluzione ha prodotto una specie cattiva e molto stupida, l'Homo sapiens. Dopo essersi adattato e difeso dalla concorrenza, è diventato così evoluto ad organizzarsi in gruppi, costruire abitazioni, strade, mezzi di trasporto e città. Finché un bel giorno, circa 2 secoli e mezzo fa, gli è venuto il ghiribizzo di provvedere alla prima grande rivoluzione industriale. Non che questo sia di per sé una brutta cosa, ma la gestione dell'evoluzione del progetto è stata guidata da ingordi parassiti e da cervelli poco abituati a vedere il futuro, ma molto più abituati a misurare lo spessore del proprio portafoglio. Così, in 200 e passa anni, le foreste sono diventate la metà. Ci hanno detto che è stato per il progresso. Termine complicato da capire quando abbiamo visto che gli alberi di quelle foreste sono quello che ci serve per vivere, tanto più se pensiamo che nel frattempo il numero dei respiratori umani è cresciuto in maniera smodata, passando dai 750 milioni della metà del XVIII secolo ai 7 miliardi di oggi, con una crescita impressionante di quasi il 300% negli ultimi 60 anni. Con più polmoni da sfamare e meno alberi per produrre ossigeno, si capisce facilmente che le cose non possono andare bene. Se a questo si aggiunge un peggioramento continuo delle altre fonti di ossigeno, come ad esempio il plancton di mari e oceani, il quadro non può certo far parte del periodo in cui Picasso si occupava dell'amore verso Fernando Olivier, il suo periodo rosa. Ora, queste sono cose che sanno più o meno tutti, anche se molti, troppi in verità, le dimenticano con una certa leggerezza. Perché mai dunque è una notizia il fatto che il Forest Office del Dipartimento degli Stati Uniti se ne sia occupato finanziando una ricerca, quindi spendendo soldi dei cittadini, non destinati una volta tanto a costruire armi o anticrittogamici o a fare dei buchi per terra, cosa in cui la finanza statunitense eccelle? Perché per la prima volta è stato calcolato quante vite umane ogni anno vengono salvate dalla presenza degli alberi. Secondo i dati forniti sarebbero 850 solo negli Stati Uniti. Dave ed Eric, i due scienziati che hanno realizzato questo lavoro, si sono spinti oltre e sono riusciti a portare altre cifre alla nostra attenzione. Se volete il link all'articolo originale lo trovate sul mio sito noncicredo.org e anche nella pagina Facebook Non ci credo. Gli alberi aiutano a prevenire 670.000 casi di malattie respiratorie acute. L'EPA, che è l'ente di tutela ambientale statunitense, ha definito per quattro sostanze gli standard di qualità dell'aria. In altre parole, i valori che devono avere queste sostanze perché l'aria che respiriamo non sia inquinata e pericolosa. Si tratta di schifezze che conosciamo molto bene qui a Non ci credo e delle quali abbiamo parlato molte volte fornendo anche le mappe di inquinamento europeo e scoprendo invariabilmente che la nostra zona, la pianura padana, è quella più tartassata nel vecchio continente. Vediamo quali sono. Sono il biossido di azoto, NO2, l'ozono a terra, il primato europeo spetta proprio alla città di Padova, primato in negativo ovviamente, l'anidride solforosa, SO2, e le polveri ultrasottili, vale a dire il particolato inferiore a 2,5 micron, cioè dalle PM 2,5 in giù. Non sono cose sulle quali si può scherzare, neanche negli Stati Uniti. Ho già detto altre volte che quello che noi, con un termine da bar dello sport, chiamiamo smog, è un killer micidiale che fa fuori 500.000 di cittadini europei all'anno e circa 12.000 nel nostro paese. È come se un paese come Montegrotto o Salzano venissero svuotati ogni anno di colpo. La ricerca del Dipartimento USA ci fornisce i dati americani che sono altrettanto inquietanti. Da loro ogni anno si contano circa 130.000 morti a causa del particolato 2,5 e 4.700 decessi a causa dell'ozono. Nessuno sa ovviamente cosa combinano le polveri ultrasottili e le nanopolveri, poiché non esiste alcuna possibile documentazione epidemiologica al riguardo. C'è un risultato che credo sia molto importante sottolineare. Se è vero che gli alberi riducono l'inquinamento più nelle aree rurali, in campagna, hanno però un effetto benefico sulla salute umana maggiore nelle aree urbane. Ecco cosa dice Eric Novak a questo proposito, aperte le virgolette. In termini di impatto sulla salute umana, gli alberi nelle aree urbane sono sostanzialmente più importanti degli alberi nelle campagne, a causa della loro vicinanza alla gente. Abbiamo scoperto che, in generale, maggiore è la copertura arborea, maggiore è la rimozione dell'inquinamento e maggiore è la rimozione e la densità di popolazione, maggiore è il valore dei benefici per la salute umana. Chiuse le virgolette. Insomma, piantare alberi in città ha un impatto positivo maggiore che farlo in campagna. Questo dovrebbe far riflettere qualche sindaco e qualche assessore, anche di quelli che abitano assai vicino a noi, che sostengono invece che gli alberi in città sono solo una seccatura e stanno bene solo fuori dai coglioni. Concedetemi questo francesismo che rappresenta bene, anche se non alla lettera, l'atteggiamento dei sunominati amministratori. Ora, potrà sembrare che gli alberi siano dei supereroi che prendono gli inquinanti per le corna e ne fanno polpette. Purtroppo le cose non stanno affatto così. Essi riescono a contribuire soltanto all'1% al miglioramento della qualità dell'aria. Sembra una cifra ridicola, eppure nel 2010 le foreste statunitensi hanno rimosso, sempre secondo i dati della ricerca del Dipartimento, 17,4 milioni di tonnellate di inquinamento, con un impatto economico da non sottovalutare, che per gli States è valutato in circa 7 miliardi di dollari. Insomma, non è forse il caso di andare incontro ad un albero abbracciandolo e accarezzandolo come se fosse il nostro migliore amico? Del resto non scodinzola nemmeno e non ci fa feste quando torniamo a casa e non ci lecca la faccia in segno di affetto. Ma se non vogliamo riservare loro un amore incondizionato, dobbiamo però avere per loro grande riconoscenza e il massimo del rispetto.
¿Cuánto tiempo hace, mujer, que persigo tu querer? Para ver la taranquera, me he quedado sin comer. Parado en la taranquera, me he quedado sin comer. Y me lo callo, también se quedó con hambre en la puerta de mi caballo, también se quedó con hambre en la puerta de mi caballo. Cualquiera de un rebalón mete la pata en un hoyo. Cualquiera de un rebalón mete la pata en un hoyo. Tienes trastornada, yo te lo digo Anacleto, échame pa'ca tu boca, te voy a chupar un beso, échame pa'ca tu boca, te voy a chupar un beso. Sorprendes, yo no esperaba tal cosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casa Tobosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casa Tobosa. Frituras de bacalao.
Ehi caramba, compai secondo. Chiudo con un'altra notizia che potrebbe diventare buona se il Parlamento farà il suo dovere. Sapete che da anni si parla di vietare l'uso dei sacchetti di plastica, i cosiddetti shopper. Credo che chiunque entri in un negozio o vada al mercato possa rendersi conto che questo divieto è solo una finta, perché ovunque vi vengono offerti gli stessi sacchetti che abbiamo sempre usato. Nel tentativo di fare chiarezza in un tempo molto breve, ricordo che le tipologie più importanti dei sacchetti di plastica sono quattro. Il polietilene, che è il materiale praticamente indistruttibile con il quale si fanno i vecchi sacchetti, non ha niente di biologico e anzi viene realizzato con il petrolio, ciò che rende questi sacchetti ancora meno sostenibili. Sono vietati dal 2010 in Italia solo teoricamente. Li trovate dappertutto. La bioplastica è la sola vera plastica biodegradabile, ma soprattutto compostabile, quindi adatta a contenere i rifiuti umidi, realizzata con materie prime naturali, per esempio il mais o le patate, è quella indicata da tutte le normative comunitarie e nazionali. Tra le più conosciute c'è il Mater B, inventato da Katia Bastioli della Novamont, ma ce ne sono anche altre. Poi c'è la finta bioplastica, Si tratta di plastica normale a cui vengono aggiunti degli additivi, per esempio quelli con l'ECM distribuiti da Italcom. Secondo i produttori, questa aggiunta renderebbe biodegradabile la plastica. Ed infatti su questi sacchetti c'è scritto biodegradabile, ben visibile in grande. Ma si tratta di una truffa bella e buona. La normativa europea, infatti, stabilisce che una sostanza è biodegradabile se si decompone naturalmente del 90% entro 180 giorni. Questi sacchetti hanno bisogno di almeno 10 anni per poterlo fare. Inoltre sono fabbricati con il petrolio. Insomma, ci vuole davvero tantissima fantasia per pensare che siano biodegradabili. Fate attenzione dunque che, assieme alla caratteristica di biodegradabilità, ci sia quella di compostabilità. Questi sacchetti truffaldini non sono compostabili e c'è anche scritto, ma stavolta in un angolo laggiù in fondo a caratteri piccolini. Vi fregano anche sul prezzo, in quanto ve li fanno pagare tanto quanto quelli in Mater B, cioè 10 centesimi, anche se il processo di produzione di questi ultimi, cioè di quelli in Mater B, è molto più costoso. E poi c'è, come quarto gruppo, la plastica riciclata, ma si tratta ancora di una situazione sperimentale, i sacchetti sono piuttosto cari rispetto a quelli in bioplastica, costano fino a 4 volte di più. Tutto il resto che è usato è fatto di polietilene, dunque non è biodegradabile. Lo sono i sacchetti e i guanti dei reparti ortofrutta e lo sono soprattutto i sacchi neri per la raccolta condominiale dei rifiuti non differenziati. Questi non rientrano nella normativa e, proprio per questo motivo, hanno avuto un boom di vendita nel 2011 quando la legge è diventata esecutiva. È chiaro che la soluzione migliore è quella di munirsi di sporte in cotone, ma anche in plastica resistente, da usare continuamente. Quindi, anche se si tratta di plastica, non si creano dei grossi problemi dal momento che quella sporta vi seguirà per moltissimo tempo. Io personalmente uso sacchetti in tela, di quelli che gli stessi supermercati mettono spesso in vendita. Fatta questa premessa, vediamo alla notizia diffusa dal sito Green Style e ripresa da Repubblica nella sua sezione Ambiente Online. Ci saranno multe per chi metterà in commercio sacchetti non conformi, quindi anche quelli finti biodegradabili. La proposta è del senatore del Partito Democratico Massimo Caleo e è stata già approvata in Commissione Ambiente e Industria. Chi continuerà a commercializzare sacchetti inquinanti o finti bioshopper dovrà pagare una sanzione che andrà da 2.500 a 25.000 euro, ma potrà essere moltiplicata fino a 100.000 in caso di quantità ingenti. L'Italia è stato, tra le altre cose, il primo paese a varare la legge contro i sacchetti di plastica, ma purtroppo sappiamo anche che è tra i paesi che riesce di meno a far rispettare le proprie norme in qualsiasi campo. In effetti un emendamento simile a quello di Caleo era stato proposto da Francesco Ferrante, sempre del PD, nel 2007. Ci sono stati 4 anni di rinvii, un aggiornamento nel 2012, senza che si arrivasse a nulla di concreto. L'approvazione del decreto competitività, ha detto il presidente di Asso Bioplastiche, Marco Versari, rappresenta per il settore delle bioplastiche il completamento dell'iter normativo sugli shopper, e serve a dare finalmente quella chiarezza che tutto il settore chiede a sostegno della raccolta differenziata della frazione organica che ormai si sta diffondendo con successo in tutto il territorio nazionale. Questa è la dichiarazione appunto di Marco Versari. Dopo essere stato approvato in commissione si attende adesso il sì definitivo di Senato e Camera al decreto legge competitività che scade tra l'altro questo mese d'agosto. Le sanzioni entreranno in vigore una volta che il disegno di legge sarà tramutato in legge. Insomma, bisogna ancora aspettare. Ma noi che siamo cittadini virtuosi, cerchiamo non solo di non usare sacchetti non a norma, ma anche di informare chi ci sta attorno del fatto che non basta leggere su un involucro biodegradabile per stare tranquilli. finisce qui con questo brano intitolato non a caso Buena Vista Social Club, una specie di inno a questa grande orchestra cubana, la puntata di Non ci credo di questo 2 agosto. Le trasmissioni proseguiranno con le repliche di Sabato Ospitale, di Ogni Cosa Illuminata, la puntata del 27 luglio che so che molti aspettano. Alle 19.50 c'è Celentaneide con Alberto e poi questa sera Piccole Storie in Musica con Francesca. Questa puntata di Non ci credo invece sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni al massimo e domani pomeriggio alle 16.50 andrà in replica registrata. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta, sarà il giorno dopo Ferragosto. Vorrei parlarvi dello Sblocca Italia per capire che fine faranno i cantieri bloccati, ma soprattutto per vedere da che parte il paese sta andando, perché i motivi per cui si blocca un cantiere non sono sempre gli stessi. E una qualche differenza tra la TAV Padova-Brescia e le bonifiche delle aree inquinate dovrà pure esserci. Mi piacerebbe affrontare il discorso la prossima volta confidando che alcuni dei miei ascoltatori siano o ancora oppure già a casa nonostante la data di festa. Vi do anche un altro appuntamento per l'altra trasmissione che conduco con Silvia e Adriano. Lunedì sera alle 22.30, l'11 di agosto, rivivremo lo spirito e le musiche del grande raduno di Woodstock del 1969, uno dei momenti più importanti e per molti versi decisivi della musica moderna, compie infatti proprio in quei giorni, a Ferragosto per la precisione, 45 anni. E noi vogliamo ricordarlo con una puntata speciale sul tema. Dunque vi aspetto anche l'11 agosto alle 22.30 con Infinitamente Blues. Torniamo adesso al jazz che, come di consueto, chiude la trasmissione. In clima con la musica dedicata al Buena Vista Social Club, restiamo nell'isola cubana per conoscere un altro personaggio straordinario. Bebo Valdés, pianista, compositore, band leader, è morto un anno fa a 93 anni, lasciandoci il regalo della musica meravigliosa di un figlio, Chucho Valdés, altrettanto bravo, un altrettanto bravo pianista, che ripercorre le orme del padre. Nel jazz afro-cubano ed in genere latino, Bebo è un mito, una leggenda. Il brano che vi propongo è un tipico esempio di jazz afro-cubano, appunto, tratto dal disco che i due Valdés, padre e figlio, hanno realizzato assieme. Si chiama Duerme, ma voi state ben svegli per ascoltare il piano di Bebo e la sua orchestra. Da Mario, il solito affettuoso saluto.